Allora, buonasera a tutti, un benvenuto al sindaco, a tutti i consiglieri e alla segretaria dottoressa Sartori. Siamo qui per questa nuova seduta del Consiglio Comunale di oggi, giovedì 23 novembre. Procediamo subito alla verifica delle presenze. Allora, Casa Grande Susanna.
Presente.
Conti Mariano presente. Dal Favo Michele.
Presente.
Dalla Brida Danilo.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Cageman Alessio.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Marco. Matteo. Presente. Al volo. Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Quindi siamo tutti 17. Procediamo quindi alla nomina di due scrutatori. Nella figura propongo di Carlotta, Zenari e Mattia Franzoi. Perfetto? Va bene, siete d'accordo tutti? Ok. Allora, prima di dare inizio a questa seduta consigliare, egregi colleghi, vi invito ad un doveroso momento di silenzio e di raccoglimento per riunirci al dolore delle famiglie e delle donne vittime di femminicidio. A due giorni della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono a rimarcare l'ennesimo atroce femminicidio che da alcuni giorni si è consumato nei confronti di una giovane studentessa. Questo richiamo doloroso alla realtà è un segno che non possiamo e non dobbiamo ignorare. La violenza di genere è una piaga che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura, colpendo indistintamente le nostre madri, figlie, sorelle e amiche. È un problema che riguarda tutti noi, come individui e come società, e davanti al quale non si può più tacere. Dobbiamo lavorare insieme per creare una comunità che promuova il rispetto reciproco, l'uguaglianza e la solidarietà. La violenza sulle donne è un problema culturale e sociale e purtroppo lo squilibrio di potere nei rapporti tra i sessi è ancora forte. È in atto un cambiamento, è vero, ma non è rapido. Non c'è stata ancora una vera svolta perché gli input che arrivano dalla società in cui viviamo sono discordanti. In questo momento di dolore ci uniamo nel cordoglio alla famiglia di Giulia Cecchettin e alle famiglie di tutte le donne vittime di femminicidio. Che la loro memoria sia onorata da azioni concrete atte ad estirpare la violenza di genere dalla nostra società. Non è più il tempo delle parole, è il tempo di agire. Forte sarà il nostro impegno perché ogni comunità diventi un luogo sicuro e solidale per le donne, dove possano vivere libere dalla paura e dove ognuna indistintamente possa godere della sua vita in tutta sicurezza e dignità. Grazie. Ecco, prima di iniziare proprio la discussione dei due punti posti all'ordine del giorno, lascio la parola prima all'assessore Merlo per una comunicazione e poi al sindaco Dal Favo. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Molto velocemente per presentare all'Aula e ringraziare i ragazzi che sono i neo maggiorenni di quest'anno, quindi i ragazzi del 2005 con cui inizieremo un percorso di cittadinanza attiva. In prima battuta ci aiuteranno nella consegna dei notiziari comunali, così sarà modo anche per loro per conoscere le vie del paese più approfonditamente. andremo poi per arrivare al 16 di dicembre, sarà la loro giornata di festa in cui verranno in comune qua nel palazzo a conoscere, e gli presenteremo insomma quelle che sono le cariche istituzionali e i vari uffici. Quindi grazie a voi ragazzi di essere qua questa sera e spero sia l'inizio di un lungo percorso di vicinanza tra di noi. Grazie mille.
Grazie Assessor Merlo, lascio la parola al Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare il mio predecessore per il lavoro svolto negli ultimi 8 anni. Sono stati 8 anni impegnativi, 8 anni proficui, e volevo fare un in bocca al lupo anche per la sua nuova esperienza che inizierà domani da consigliere provinciale, nella speranza che ci sia proprio dopo Rodolfo Borga una persona di Mezzolombardo che possa essere d'aiuto alla nostra amministrazione, alla nostra borgata, ma soprattutto all'intera comunità di Valle, anche perché abbiamo dei temi importanti, come sa il dottor De Vigili, fra cui l'ospedale, e sono temi che devono essere sviscerati e definiti in maniera definitiva, velocemente, e credo che già nelle prossime settimane si potranno vedere i primi risultati. Voglio anche ringraziare il gruppo di maggioranza per il lavoro che ha svolto, voglio anche fare un in bocca al lupo a Susanna Casagrande, che è diventata adesso da qualche settimana assessore alle politiche giovanili, e per cui faccio un in bocca al lupo anche a lei. Credo insomma che la mia veste di traghettatore fino alle elezioni di giugno sarà improntata sull'attività che mi ha sempre visto attivo nella esecuzione del nostro programma elettorale, e per cui nelle settimane, nei giorni scorsi mi sono ritirato, mi sono visto tutto il programma elettorale che era stato proposto nelle elezioni sia nel 2015 ma anche e soprattutto quello del 2020, per darmi anche delle tempistiche sui vari temi che avevamo promesso alla popolazione, perché a me piace anche essere abbastanza concreto e soprattutto essere risolutivo nelle varie problematiche. E devo essere onesto che mi sono sorpreso, perché abbiamo già fatto, se l'altra volta avevamo fatto l'80% del programma elettorale, questa volta siamo molto vicini e abbiamo dei cantieri che partiranno a breve e che saranno in esecuzione entro l'estate del 2024. Per cui insomma credo di essere a disposizione di tutto il Consiglio Comunale, sono a disposizione anche delle minoranze se ci fossero dei temi importanti su cui discutere, e per cui andiamo avanti con i lavori e sperando insomma in bene, Presidente. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Iniziamo quindi a prendere in esame l'ordine del giorno di oggi, che prevede la trattazione del seguente ordine del giorno, che prevede al primo punto l'interrogazione dei gruppi Crescere Insieme e Futuro Insieme sui criteri di assegnazione della baita Zorzi, protocollo 9274. Quindi lascio la parola al consigliere Dalla Brida.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Leggo il testo dell'interrogazione. Mezzolombardo 13/9/2023. Al Presidente del Consiglio Comunale. Con la presente interrogazione desideriamo richiamare l'attenzione della Giunta Comunale sulla questione del requisito di 10 anni di residenza necessario per ottenere il permesso di usufrutto della baita comunale. Riteniamo che tale requisito sollevi interrogativi riguardo alla sua giustificazione ed equità. In particolare, volemmo comprendere le motivazioni alla base di questa disposizione, che appare in contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini. La residenza di 10 anni sembra imporre una restrizione significativa sulla possibilità di accesso alla baita comunale, escludendo chiunque non abbia risieduto per tale periodo nel comune. Questo limita l'accesso ad un bene comune. a coloro che, per motivi vari, si sono trasferiti più di recente nella nostra comunità. Riteniamo che tutti i residenti dovrebbero avere pari diritto di accesso alle risorse comunali e che il metro di valutazione non dovrebbe essere la durata della residenza, ma la residenza stessa. L'attuale requisito, invece, ingiusto nei confronti di coloro che contribuiscono alla vita e allo sviluppo della comunità, ma che, per varie ragioni, non soddisfano il requisito di 10 anni di residenza. Pertanto, chiediamo alla Giunta Comunale di fornire una spiegazione esauriente circa le ragioni alla base di questa scelta e se vi siano condizioni che possano giustificare la validità. Inoltre suggeriamo di esaminare la possibilità di modificare questa disposizione al fine di garantire una più ampia e giusta accessibilità ai servizi comunali per tutti i residenti. I consiglieri Carlotta Zenari, Marco Weber, Marco Pavanelli, Danilo Dallabrida.
Grazie consigliere Dallabrida. La risposta lascio la lettura all'assessore competente Pellegatti.
Sì, grazie, buonasera a tutti. In risposta all'interrogazione del 13 settembre 2023, assunta al protocollo al numero 9274, si precisa quanto segue. Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale 57 del 18 dicembre 2017, è stato integrato il regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, al titolo 7 bis, con gli articoli dal 43 bis al 43 decies, per introdurre le norme di utilizzo della baita Zorzi in località Pragrant, Monte Fossior. Il 29 dicembre 2017, i gruppi di minoranza, all'interno del Consiglio Comunale dell'epoca, presentavano opposizione alla delibera, ritenendo i punti B e C dell'articolo 43,1 del suo indicato regolamento, asseritamente limitativo del diritto di tutti i cittadini, residenti nel comune, al godimento di quel bene pubblico. Chiedevano pertanto una revisione dell'articolo, espungendo quello che, per gli stessi consiglieri di minoranza, rappresentava un privilegio per una sola parte della cittadinanza. Attesa l'opposizione pervenuta, la Giunta Comunale, con la comunicazione del 28 marzo 2018 al protocollo 3538, informava i capigruppo consigliari dell'epoca dell'intenzione di accogliere le osservazioni svolte e proporre la modifica del testo dell'articolo 43 ter del regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, successivamente approvata con la delibera del Consiglio Comunale 16 del 12 aprile 2018, recante quale dispositivo l'attuale formulazione della norma. E dunque l'articolo 43 ter del regolamento precisa: la baita sarà concessa in uso a associazioni e comitati con sede nel comune di Mezzolombardo, persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, risultano residenti nel comune di Mezzolombardo da almeno 10 anni, persone fisiche che abbiano avuto nel passato la residenza nel comune per almeno 20 anni consecutivi. Venendo poi al comma 3, si dice: eventuali richieste provenienti da soggetti diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 saranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale. Tanto premesso e considerato, si risponde come di seguito. Preliminarmente, non può condividersi quanto riportato nel primo capoverso dell'interrogazione circa la presunta necessarietà del requisito di 10 anni di residenza per ottenere il permesso di usufruire della baita comunale. La residenza decennale non è, alla luce della formulazione del comma 3 dell'articolo 43-ter, un requisito necessario a tal proposito. Le richieste non pervenute da associazioni e comitati della borgata, così come quelle provenienti da persone prive dei requisiti di quei punti B e C del comma primo, non sono, di per sé solo, ritenute prive di valore e dunque dichiarate inammissibili, bensì analizzate singolarmente dalla Giunta Comunale. La Giunta, come previsto al comma 3, è chiamata ad esprimersi ogni qualvolta pervengano richieste di utilizzo non rientranti nei punti A, B e C del comma primo, valutando se queste domande nel merito siano da ritenersi o meno meritevoli di accoglimento. Diversamente ragionando, ovvero limitando l'utilizzo della struttura ai soli richiedenti che rispecchiano i requisiti ai punti A, B e C del comma primo, si avrebbe sì una ingiustificata limitazione alla possibilità di utilizzo del bene. Ciò risulterebbe, oltre che privo di ogni logica ed equità, non dando la possibilità di fruire di un bene pubblico a un cittadino della borgata, anche contrario alla ratio della previsione regolamentare. Il disposto di cui all'articolo 43 ter, sin dalla sua scrittura, ha introdotto un criterio preferenziale basato sull'anzianità di residenza del richiedente per dare modo, vista anche la storicità e il richiamo tradizionale della località in cui la baita è sita, di far godere di questo bene pubblico la popolazione più affezionata al, al Monte Faucior. La motivazione di questo criterio preferenziale risiede nella volontà di questa amministrazione, così come di quella precedente che ha approvato l'articolo oggetto del presente interrogazione, di permettere a coloro i quali con frequenza, affezione e spirito di appartenenza intendano trascorrere alcuni giorni nella località boschiva della Borgata. Tuttavia, nulla preclude ai soggetti privi dei requisiti richiesti di presentare richiesta per l'utilizzo della baita. La Giunta Comunale, infatti, più volte in questi anni ha deliberato sul permesso di utilizzo della struttura in favore di soggetti non rientranti tra quelli in possesso di residenza decennale, di associazioni non appartenenti alla Borgata, così come concedendo l'utilizzo a persone e gruppi non residenti a Mezzolombardo. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il requisito della residenza ultradecennale nel comune di Mezzolombardo o quello dell'aver quivi risieduto in passato per almeno 20 anni, se letto in combinato con la clausola di riserva prevista al comma 3, non può ritenersi discriminatorio o limitativo della possibilità di fruire di un bene pubblico ai danni dei cittadini residenti da minor tempo, attesa la possibilità prevista in capo alla Giunta Comunale di vagliare ogni singola e specifica richiesta pervenuta all'ufficio deputato.
Grazie assessore, prego il rappresentante degli interroganti per una replica, prego consigliere Dalla Brida.
Bene, abbiamo avuto, come se c'è modo di leggere attentamente la vostra considerazione e devo dire che per quanto giustificabile le ragioni della storicità, dell'affezione e quanto altro, crediamo che questa risposta non ci soddisfi. Con questa vostra risposta, piuttosto formale, da zeccagarbugli, arzigogolata, voi dichiarate la possibilità di tutti i cittadini di accedere al, voi dichiarate la possibilità di tutti i cittadini di accedere alla baita Zorzi di Paragrante Monte Faucior. Ed è così, ma l'accesso è consentito con diverse modalità, a seconda dei soggetti richiedenti. A coloro che hanno maturato 10 anni di residenza, basta una semplice richiesta agli uffici comunali. A tutti gli altri serve un diverso iter, che prevede l'istanza alla giunta in carta da bollo da 16 euro. Vorremmo sottolineare che la giunta è un organo politico e come tale non consono ad affrontare semplici tematiche organizzative. Tutti ci aspettiamo che tale organo abbia problemi più importanti da affrontare che non l'identità di chi occuperà temporalmente la baita del Faucior. Di fatto, con questo vostro regolamento sull'utilizzo delle baite, negate l'uguaglianza di tutti i cittadini residenti di fronte all'amministrazione comunale. Meglio, i servizi di cui l'amministrazione dispone sono erogati con modalità diverse tra diverse categorie di cittadini, rendendo ad alcuni la strada più difficile e più onerosa per accedervi. Noi non consideriamo lecito questo comportamento amministrativo. Da un lato urbanizziamo il nostro territorio con edificazioni cospicue, favorendo l'insediamento e l'aumento della popolazione. Dall'altro lato, alla stessa popolazione, che però invitiamo a votarci, pur non togliendo i diritti, complichiamo un po' la vita, sfavoriamo l'accesso ai servizi. Nello stesso modo, auspichiamo che il commercio prosperi, richiamando utenti extracomunali. Ci interessiamo, insomma, degli altri da un punto di vista economico, ma evitiamo di essere inclusivi da un punto di vista sociale. Li distinguiamo, selezioniamo, escludiamo. Questa schizofrenia mi fa pensare ad una parte della cittadinanza sia favorita e l'altra danneggiata. Certamente il tema della nostra interrogazione interesserà una fascia molto ridotta della popolazione. Qui discutiamo di principi e quando si discute di principi non ci sono entità del contendere, non sono le entità del contendere ad avere un ruolo, bensì le ragioni. La vostra risposta alla nostra interrogazione ci ricorda un romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali, dove una razza governava l'azienda agricola, i maiali. Nella fattoria si era decretato che tutti gli animali erano uguali. ma coloro che governavano erano più uguali degli altri. Hannah Arendt ha scritto un magnifico libro intitolato La banalità del male, dove stigmatizzava come tutto si può compiere e giustificare se si rinuncia alla responsabilità personale e come sono le piccole cose, i piccoli soprusi che generano i mostri. Queste scelte, che sembrano poco rilevanti nella visione complessiva, aprono la strada a giustificare negazioni di diritti, soprusi, nepotismi e meschinità. Ma la vostra risposta fa sorgere anche alcune domande spontanee. È necessaria la residenza o è sufficiente la domiciliazione? E come ci comportiamo quando la richiesta è fatta da un cittadino sposato con un residente da meno di 10 anni? Immagino che la domanda deve essere fatta esclusivamente dal coniuge con il pedigree. Io, come molti di voi, sono cresciuto in una società che mi ha permesso di istruirmi ed infine di prendervi parte. Una società che permetteva di partire da un livello comune e garantiva a tutti uguali possibilità, differenziandoci esclusivamente per capacità e talento, premiando impegno e caparbietà. La giusta strada non sta nel limitare, ma nel condividere, nel rendere partecipi. Solo così può esserci integrazione e comunione di conoscenza. Grazie.
Grazie consigliere Labrida, prendiamo atto della sua replica. Prego, assessore.
Grazie. Allora, andiamo un po' con ordine, no? Lei parlava dei principi e, per carità, chiaramente è tutto discutibile, però caliamoli nel concreto le cose, perché è inutile che scomodiamo Orwell o Hannah Arendt. Ma allora, ci sono delle strutture che fanno parte del patrimonio comunale su cui vi è, e qua pronto a essere smentito, ma un uso civico. Lei sa meglio di me che gli usi civici chiaramente hanno una normativa ad hoc su questo e prevedono che i residenti, e i residenti non sono i domiciliati perché fino a prova contraria sono due categorie giuridiche molto diverse, hanno il diritto di accedere. Dopodiché, nel momento in cui si è, diciamo così, sono ristrutturate queste baite, si sono creati i criteri di cui si è discusso, io ricordo ancora quando se ne parlava nel 2017 va innanzi a questo consiglio comunale, e, come dire, si è stata formulata opposizione da parte dei gruppi dell'opposizione. Dopodiché la via mediana per appunto individuare un criterio preferenziale non tanto rispetto a una categoria o un'altra, ma per ordinare l'utilizzo di questa baita secondo, diciamo così, delle regole che non sono state, diciamo così, inventate o campate per aria, però riprendendo quelle in uso presso altri comuni dove hanno in gestione altre strutture, e fino a prova contraria non mi sembra che vi siano delle discriminazioni anche altrove, si è individuato questo criterio. Dopodiché, ripeto, probabilmente la formulazione della norma è più roboante di altro, ma io sfido, vi dico francamente, a individuare un caso dove, grazie a quella clausola di riserva che si diceva al comma 3, qualche gruppo di persone, che sia di residenti, che sia di domiciliati o che sia di persone anche comitive all'esterno, siano state escluse, salvo appunto che non vi siano stati i criteri preferenziali ma di tipo cronologico, dall'usufruire di questo bene. Anzi, siamo ben contenti se questa struttura viene utilizzata, e quindi credo che queste critiche, valendo anche così travasare dai massimi principi delle, diciamo così, delle regole che qui non calzano, possano essere rimandate al mittente. Grazie.
Grazie assessore. Procediamo quindi con discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno, esattamente la settima variazione di bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025, articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Lascio la parola all'assessore Martinati, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, e come si diceva, adesso portiamo in aula la settima variazione di bilancio al bilancio di previsione 2023-2025. Questa settima variazione non è altro che l'ultima variazione dell'anno, perché l'ultima variazione si può fare entro il 30 di novembre. Quello che fino a qualche anno fa veniva chiamato assestamento e che dura a scadenza 31 luglio, Ora diventa una variazione, chiaramente essendo l'ultima variazione che si può fare, è una variazione molto corposa, tocca molti capitoli, sia di parte corrente sia di parte straordinaria, sia del 23, chiaramente la maggior parte, che del 24. Sulla parte corrente, appunto in virtù del fatto che dopo non potremo toccare più nulla, troviamo veramente tanti capitoli. È anche l'occasione per fare un po' la cosiddetta pulizia dei capitoli in vista della fine dell'anno, anche perché quest'anno, come sapete, andremo ad approvare il bilancio quasi sicuramente entro la fine dell'anno, quindi diciamo che questa variazione è anche propedeutica alla stesura del bilancio 24-26. Quindi per la parte corrente quindi numerosi capitoli riguardano gli stipendi, quindi i costi del personale, molti altri riguardano le utenze, abbiamo delle significative economie di spesa sull'energia elettrica e il gas, le assicurazioni e poi alcuni contributi ad associazioni, scusate mi ho toccato il microfono. Tutte le variazioni di parte corrente vengono coperte principalmente da avanzo libero e da fondo perequativo, più altre sistemazioni di entrate che ci sono state maggiori rispetto a quanto previsto. La parte, diciamo, più corposa anche in termini di entità riguarda sicuramente la parte straordinaria dell'anno 2023. E, come sapete, forse ne abbiamo già parlato, quest'anno finalmente sono stati sbloccati gli avanzi della comunità di Valle e quindi cronologicamente verso la metà di agosto il comune di Mezzolombardo, la comunità di Valle ha chiesto una lista chiaramente degli interventi che potevano essere oggetto di utilizzo di questo avanzo. In accordo con tra i sindaci si è deciso quando suddividere. Al comune di Mezzolombardo arriveranno pertanto circa 860.000 euro di questi avanzi della comunità di Valle. Noi appunto alla comunità di Valle ad agosto abbiamo individuato questa sorta di lista degli interventi che avevamo già a bilancio, magari non l'avevamo nella stessa entità e quindi abbiamo approfittato anche di questo avanzo per aumentare ad esempio l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. Ad esempio questo è stato aumentato di 160.000 euro in questa variazione, quindi andiamo a sostituire le risorse del comune che c'erano già a bilancio con le risorse che arrivano appunto dalla ripartizione degli avanzi della comunità di Valle. Quindi sostanzialmente per quanto riguarda l'efficientamento energetico allochiamo in questa variazione 360.000 euro del trasferimento appunto ai comuni della quota di avanzo libero della comunità di Valle. Altri 260.000 vanno a finanziare la pista ciclopedonale, la pista La Ruppe. Poi le restanti 242.000 sono esattamente quella quota parte che il Comune aveva stanziato per coprire la barriera paramassi che verrà fatta su alla zona nord sportiva. Quindi questa somma appunto è pari a queste 862.000 di cui vi parlavo prima. Con l'occasione, sempre nell'ottica di fare il bilancio, di costruire il bilancio per il 2024-2026, il preventivo, abbiamo spostato alcune opere sul 2024, visto che siamo prossimi alla fine dell'anno. Tra queste vi segnalo nuovi stanziamenti che verranno messi nel bilancio, che sono la realizzazione della rotatoria, stanziamenti che avevamo già, spostiamo nuovamente, allocheremo le risorse nel 24, quindi la rotatoria La Ruppe, e la riqualificazione dell'albero del noce. In più spostiamo anche i lavori della strada che porta la Torresella al parcheggio, insomma. Ecco, questo è quello che riguarda il 23. Chiaramente modificando alcune opere, spostandole sul 24, si toccano anche capitoli del 24 di parte straordinaria. Per quanto riguarda la parte corrente anche del 24, i capitoli che sono stati toccati in questo caso sono pochi, riguardano sempre i costi del personale. Se vi sono domande, sono a disposizione e vi ringrazio.
Grazie, Assessore. Prego, se qualcuno vuole prendere la parola.
Tutto chiaro, grazie.
Grazie, Consigliere Pavanelli. Allora, se l'Assessore non vuole aggiungere altro, pongo in votazione la settima variazione di bilancio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astenuti? Votiamo ancora per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? In ugual misura, come sopra, 4
astenuti, 13 favorevoli.
Grazie Mattia. Ecco, anche questa volta il termina il Consiglio qua e mi pare una data preventivata per l'ultimo Consiglio, penso che sia verso il 28 di dicembre. Mi corregga, segretaria, se non... Sì, corretto. Vabbè, vi verrà data debita comunicazione. Grazie, buonasera a tutti e un saluto ai ragazzi, ai maggiorenni, neomaggiorenni, prossimo anno.
Futuri
elettori sicuramente, magari futuri occupanti di questi spazi qua. Perché no? Grazie ancora, prego. Sicuramente a maggio votano.
Per cui inizia la campagna elettorale.
Grazie a tutti e buona serata.
Ragazzi, fermatemi un attimo che facciamo una foto.